ciò che s'anima, piega ciò che è rigido, cala ciò che è debito, drizza ciò che è sfidato. Donna con i fedeli che solo in te confidano i santi loro. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ho agito secondo diritto e giustizia, non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo, non mi opprima né ti perdi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge, perciò amo i tuoi comandamenti, più del loro, più del loro fine. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la tua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si allegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida, che il Signore lo ascolta, lo libera dalle sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore.
Temete il Signore e suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
Quelli che impoveriscono la mia fame, ma
cerca il Signore, non manca di nulla.
Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita, preparando ogni giorno per gustare il bene.
Preserva la lingua del male, le labbra da parole bugiarde.
Sta lontano dal male e fai bene, cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi, al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro il malvagatore, per cancellare dalla terra il ricordo.
Gridano, il Signore li ascolta, li salva da tutte le sue angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito e gli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore non scappa dalla vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo, dall'Apocalisse. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Un cuore puro, crea in me, oh Signore.
Rinnova in me uno spirito saldo. Nella gioia che già pregustiamo, Signore.
Allora, in realtà la lettura breve di questa mattina è: se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ancora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Il Signore è veramente risorto, alleluia, ed è apparso a Simone, alleluia. La preghiera finale è: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore di sorte e di vivere e regna nei secoli e dei secoli. Benediciamo il Signore, rendiamo
grazie a Dio.
Va bene, ok, benissimo. E più tardi però l'ora sesta non la faremo, andremo direttamente alla messa con Don Franco.
In chiesa?
In chiesa, in cappella, ci saranno anche altre persone che verranno, che stanno. E direi, senza preamboli, così andiamo direttamente, diamo la parola a, quindi a Edmondo, e interverrà poi, integrerà Anna Rita. Ecco, direi che c'è una mezz'oretta, 40 minuti tutte e due, non di più, nel senso che noi, nel nostro un po' metodo di discernimento, riteniamo molto importante una condivisione, una riflessione comune. Noi e lo Spirito Santo, non siamo presuntuosi.
Lo Spirito Santo è noi.
Davvero mi ho buttato un po' troppo in là. Lo Spirito Santo è noi, e quindi insomma è una parte la quale teniamo molto, pur apprezzando moltissimo lo sforzo che il mondo già ha fatto, quello che farà stamattina insieme con Anna Rita. Grazie.
Allora,
Edmondo,
buona giornata. Io in realtà non sono né esperto di educazione né esperto di politica, quindi in un certo senso non ero molto titolato a parlare su questo tema, però ho accettato e mi sono impegnato, anche perché ultimamente, per esempio, il convegno dell'associazione dell'anno scorso era proprio centrato sull'educazione. Questo concetto di educazione mi sta risuonando da parecchio in mente, ci ho scritto pure qualche cosa. Allora ho preso un po' qualche considerazione, qualche riflessione, qualcosa che in questi ultimi periodi ho un po' scritto su questo tema, e cercherò di comunicarvelo per riempire poi la conversazione e costruirla meglio, anche con la collaborazione, con gli interventi, con le critiche. Precisavo appunto, quando scrissi sull'educazione in occasione del convegno, si sente la voce, sì, che educazione ha lo stesso campo semantico di evoluzione. Educazione è ex ducere, no? Tirare fuori, come evoluzione è andare verso, superare lo status quo, verso un obiettivo futuro. Educazione, dicevo e dico, ha appunto questa valenza fondamentale, non tanto di dare contenuti informativi, quella magari è la formazione, infatti io disgiungo educazione da formazione, quella è la formazione, ma educazione è letteralmente agire perché la persona a cui questo processo educativo è rivolto esca da se stessa, in qualche maniera cresca. Questo, come tutti i processi di crescita, è faticoso, qualche volta è anche doloroso, lo sappiamo tutti quando nella nostra vicenda di vita personale siamo passati da certe consapevolezze ad altre, quando ci siamo resi conto di certe situazioni sbagliate in cui stavamo e per uscirne ci siamo dovuti impegnare, eccetera, eccetera. E in questo senso oggi purtroppo il processo educativo è esattamente quello che l'attuale sistema socio-economico e anche politico non gradisce e non facilita. Perché crescere, uscire da se stessi, essere educati, comporta appunto una conoscenza, un'autoconsapevolezza, una progettualità verso un domani, verso un futuro, che è quello che oggi il sistema non gradisce. Non gradisce perché? Perché il sistema di oggi, il sistema economico, è basato sulla vendita di oggettistica che ti piace, che ti fa star bene, che ti accontenta, che ti soddisfa per come sei oggi. Voi vedete da tutti i messaggi pubblicitari, che ormai è la cultura dominante, perché oggi ormai la cultura è fatta di messaggi pubblicitari, gli stessi programmi dei mass media, televisione,
tuttologia,
sono sostanzialmente contenitori di messaggi pubblicitari. Tutti i messaggi pubblicitari sono basati sull'affermazione che se prendi questo, se consumi quest'altro, se fai riferimento a questo, stai bene, sei felice, sei contento. Fanno vedere una società lieta, una società sana. Se però prendi questo, prendi questo, prendi quell'altro, quindi gli fa piacere che una persona non rifletta ma assorba quello che viene comunicato. Sistema politico in qualche maniera pure, io ripeto, lo dico a mia vergogna, non mi sono mai molto interessato di politica, però insomma, a un certo punto, senza fare nomi perché non è il caso, ma gli fa piacere che la gente rimane in una situazione di paura del nuovo, di difesa dell'esistente, dell'accerchiamento, di chiusura, no? Come sappiamo, e sta ottenendo anche dei risultati notevoli. Cioè oggi il momento è tale per cui sistema politico, sistema economico basato sulla produzione e consumo e il sistema politico non gradiscono che avvengano fenomeni di educazione. Io dico addirittura, non so se l'avete notato, che il sistema appunto economico sta costruendo un orizzonte di senso artificiale. Cioè educare, educarsi, andare avanti, uscire da se stesso verso un qualcosa, che appunto era la tematica fondamentale di Teilhard, per questo ho precisato che educare ha lo stesso campo semantico di evolvere, poi ne parlerò di Teilhard. Il sistema, ripeto, economico, tramite il suo messaggio, il suo Vangelo, che è la comunicazione pubblicitaria, sta costruendo un orizzonte di senso artificiale in cui uno possa riconoscersi e possa stare tranquillo. Cioè sta costruendo letteralmente, non so se ci avete fatto caso e che ne pensate, e su questo poi magari mi piacerebbe discutere, sta costruendo una religione alternativa in cui il consumo di certe cose, certi comportamenti che vengono unicamente dal partecipare al sistema economico, così, danno appunto la felicità, il bene. Tempo fa un supermercato, no? Uno di questi outlet che sono le cattedrali di una volta, perché c'è tutta poi una serie di omeomorfismi, direbbe Panica, cioè di corrispondenze tra gli istituti e i concetti del cristianesimo, diciamo, e quello che stanno realizzando questi che stanno fondando una nuova religione. Cioè, omeomorfismi. Un outlet, questi che sono le cattedrali di una volta la società, specie tu mi insegni, nei tempi passati, nel Medioevo, si riconosceva nell'edificazione delle cattedrali e lì viveva sostanzialmente, lì vedeva, imparava. Oggi questo avviene negli outlet, dove la gente va a stare la domenica, a passare la giornata, dove c'è la soddisfazione del senso quasi della vita. Un outlet si definisce insomma, centro di felicità permanente, che è quasi una definizione del paradiso, perché pure il paradiso è un centro di felicità permanente o eterna. E di questi omeomorfismi, scusate la parolaccia, ma questo è il termine, ce ne sono parecchi, adesso non è il caso di starli a citare, ma poi se volete ne parliamo. E ripeto, noi stiamo in presenza, la società nostra, di un sistema in cui l'idea educativa, l'idea di crescita, l'idea di qualcos'altro che tu, cui tu punti e che contribuisci a costruire, che era sostanzialmente il messaggio di Cristo, la comunità verso il regno dei cieli, quest'idea di educazione invece viene contrastata. Perché la felicità te la dà già il sistema se compri questo, questo, questo e quest'altro. E buona parte del sistema attuale è basato su questo. Basta pensare che oggi la stragrande maggioranza delle cose che viene prodotte e quindi vendute in realtà non è che serve veramente per la crescita della persona. Uno dice, ma così tu alimenti il circuito produzione-consumo, quindi dai posti di lavoro? Sì, certo, ma questo pure la droga alimenta il circuito dei posti di lavoro, se vogliamo, pure la produzione di armi, che peraltro per certi aspetti qualcuno dice che tutto sommato forse sono meno nocivi di altre cose, perché si disface e mi pare bello, ma no. Però non è che serva per migliorare la persona, quasi niente di quello che oggi viene offerto viene venduto. Quindi c'è quest'idea, c'è questa situazione che educare l'individuo, che è l'unica condizione poi per educare la comunità, perché la comunità è fatta di individui ed è costituita dagli individui, costruita dagli individui, non solo costituita, ma costruita dagli individui, oggi non fa piacere a nessuno. Oggi servirebbe veramente ricominciare, o cominciare forse per la prima volta seriamente, a costruire, ad offrire, a presentare alle persone degli orizzonti di senso, dei futuri, come posso dire, validi, di presentare dei messaggi buoni, il buon messaggio, l'Evangelo. Da questo punto di vista, uno, mi sembra che nuovamente, e forse per la prima volta seriamente, e chiedo scusa se quello che dico può sembrare scandaloso, ma forse per la prima volta seriamente, la religione ha un ruolo fondamentale, o può avere o deve avere un ruolo fondamentale per la costruzione della società. Primo. Secondo, che effettivamente, e non lo dico perché io mi interesso di Teilhard de Chardin, lo diceva la figura di... il messaggio, il pensiero di Teilhard de Chardin può veramente servire. Perché? Cito appunto padre Corradino, per soddisfazione di Giulio.
No, padre Corradino.
Ah, vabbè, ma insomma.
Non l'abbiamo conosciuto tra me e le pire.
Mi permetto di proporre.
Certo,
mi permetto di proporre, diceva padre Corradino, come modello di impegno politico, l'opera di un uomo che di fatto non è mai apparso sulla scena politica. Pierre Teilhard de Chardin. Controllo il coso perché non voglio levare tempo ad Anna Rita, che presentando il suo libro dirà cose molto più serie. Allora, un uomo che non è mai apparso sulla scena politica, Pierre Teilhard de Chardin, era uno scienziato gesuita che nella sua ricerca di paleontologo è sceso in profondità esistenziali che toccano implicazioni supreme. Un lavoro di scavo dove ha compreso verità irrinunciabili sul futuro umano. Il concetto di fondo dell'educazione è il futuro, perché l'educazione o è finalizzata a un futuro e contribuisce a costruirlo, o non è educazione. Sul futuro umano, giungendo a monte del tema politico in termini che appaiono attualissimi. Io vorrei, così, visto che sto cercando di dire qualcosa, per esempio, citare tre contributi che Teilhard ha dato all'educazione, almeno io intendo che Teilhard abbia dato all'educazione. Uno, e anche qui farò contento Giulio, in una sua conferenza intitolata Sulla felicità,
sulle Bonheur,
in cui gli parlava che il processo educativo o il processo di crescita, che se vogliamo è quasi la stessa cosa, si basa su tre momenti: l'incentrarsi su se stessi, l'excentrarsi verso gli altri e il surcentrarsi verso una dimensione che possiamo chiamare cristica, dell'aldilà, della comunità, del futuro veramente. Ora, incentrarsi su se stessi significa prendere consapevolezza di se stessi, dei propri valori, del proprio progetto, di che cosa sei tu personalmente. Mentre oggi, purtroppo, e lo dico anche a mia vergogna, perché io nel passato ho subito e ho accettato forti condizionamenti da un sistema, oggi tutti noi spesso siamo portati a identificarci in quello che c'è attorno. Torno a dire, negli oggetti che vengono prodotti e quindi che veniamo invitati a consumare, nei sistemi artificiali di senso che vengono costruiti, ecco la pubblicità, così, noi siamo talmente pervasi da un sistema pervasivo di senso che quasi spesso non sappiamo più chi siamo noi, ma ci identifichiamo nell'altro. Questo soprattutto nei giovani è micidiale, è pericolosissimo, perché essendo più deboli e meno ancora identificati, più facilmente assumono la loro identità dal sistema, e quando poi il sistema cambia o li tradisce o non si riconoscono più, crisi, drammi, malattie mentali, suicidio. La causa di morte per suicidio sembra che sia la seconda più frequente per i giovani, che lassù poi il caso di quella ragazza. Così.
Quindi, ma poi nella società del benessere.
Sto dicendo, ma è una società di un benessere attuale, non del benessere futuro, poi del benessere, del ben consumare. Quindi incentrarsi su se stessi, che è la prima cosa e forse anche la più difficile. Ma non basta, dice Teilhard. Poi questa consapevolezza di se stessi, questa identità, deve entrare in relazione con quella dell'altro, del tuo vicino, del prossimo, altrimenti resta sterile. Ci può entrare anche attraverso la contemplazione, come quella dei monaci eremiti, che non hanno rapporti fisici ma spirituali, ma comunque stanno forse più in relazione di noi. E dalla relazione tra me e l'altro nasce un qualcosa di più di entrambi, che aperto al futuro. Non è adesso il caso, ma se volete un'altra volta mi piacerebbe, se è così, far vedere come Gesù stesso, nel suo messaggio, nelle sue educazioni, Gesù è stato il primo educatore, perché questo tema dell'in centrarsi, ex centrarsi e sul centrarsi lo diceva in continuazione. E questo quindi Teilhard, che su questo dinamiche di crescita ci ha basato buona parte degli insegnamenti. Teilhard oltretutto poi, lo spirito, vabbè, adesso non mi ricordo il titolo, comunque parlava di morale di movimento. Non so se avete mai frequentato questo concetto, questo tema, morale di movimento. Cioè lui diceva, guardate, nel passato per cui era così, la morale sostanzialmente era una morale dello status quo: non rubare, non uccidere, non fare questo, non fare quell'altro, cioè mantieni le cose, non rovinare l'esistente. È un messaggio, diceva Teilhard, non educativo, perché non ti spinge a costruire un qualcosa che ancora non c'è, ti dice soltanto rimani come stai. Oggi dice invece, coerentemente con la sua pensiero evolutivo, quello che conta non è tanto e comunque non solo mantenere buone le cose come stanno, questo lo dice pure Salvini, ma costruire un futuro migliore. E allora morale di movimento è una morale di cose da fare, di cose su cui impegnarsi, di cose fatte nuove, anche se a volte attentoni, anche con degli sbagli. Tutta l'evoluzione della vicenda umana è piena di sbagli, di sofferenze, di dolori, no? È la condizione necessaria, il carburante necessario per evolvere, per andare avanti, altrimenti non arriverebbe al punto finale omega se non ci fosse tutta questa sofferenza della storia. E questa è l'unica spiegazione, anche se difficile, accettabile per la domanda perché c'è il male, che se no, se, ecco. Per cui Teilhard diceva l'importante è costruire e andare avanti e fare qualcosa di più
morale di movimento. Tant'è vero che, per esempio, lui, quello che è forse il momento fondamentale del nostro vivere cristiani, la celebrazione eucaristica, non la limitava all'evento domenicale, ormai tra l'altro fatto abbastanza così, come rito sociale sull'altare lì, ma la inseriva nel mondo, la famosa messa sul mondo, no? Che io poi ho cambiato il titolo, parlo di messa della vita, cioè è la nostra vita stessa, le nostre azioni stesse, le nostre relazioni quotidiane stesse, la nostra fatica sul lavoro. Fin dei conti sull'altare si dice offriamo il pane e il vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, così, cioè in realtà l'oggetto, la materia su cui la discesa dello Spirito realizza ontologicamente la presenza di Cristo, così non uso termini di transustanziazione che a qualcuno dà fastidio, l'oggetto, la materia è la nostra vita, è il frutto del lavoro della natura, quindi è la nostra vita quotidiana che in ogni momento, se agita in spirito di amore, lo Spirito Santo, e per la realizzazione di un qualcosa di nuovo, a tutti gli effetti viene a costituire la realtà di Cristo, che aveva detto quando due o tre stanno riuniti in mio nome e durante la messa, ma anche durante la vita quotidiana, quando si festeggia un compleanno, quando due che prima litigavano poi si capiscono e cominciano ad andare d'accordo, che è la cosa più grandiosa che esista sulla faccia della terra, la dinamica del perdono, lì si realizza la presenza di Cristo. Ecco, Teilhard de Chardin, secondo me, anche solo per questi concetti dell'incentrarsi, excentrarsi, della morale di movimento, che significa è bene quello che fa qualcosa, quello che porta avanti, e della messa sul mondo, ha dato un grosso contributo all'idea di educazione o evoluzione, che è lo fondamento della politica. Perché politica significa, secondo me, e chiedo scusa della mia ignoranza, che effettivamente è la prima volta che posso, ma politica significa la costruzione della polis, non della polemos, perché c'è qualcuno che ha fatto derivare politica da polemos, che forse è un'altra cosa, ma la costruzione della polis, e la costruzione della polis sta nel futuro, non è mai nel presente. Il presente, se andiamo a vedere in termini globali, perché qui o finalmente si arriva a ragionare in termini globali, altro che si magnifica tanto internet che ha realizzato la connessione di tutto il mondo, e poi il fatto che 4 miliardi di persone di tutto il mondo soffrono la fame, nessuno ci fa caso, ma che cazzo di connessione è? La connessione così, ma la connessione vera, umana, di rapporto, di... La polis sta nel futuro, altrimenti oggi non c'è. L'ultimo elemento che sarà sconfitto, mi permetto di citare San Paolo, è l'altro elemento che assolutamente ormai è bandito dalla cultura presente, tabuizzato e non se ne va a parlare, eccetera, è la morte. Io ricordo ancora quando ero giovane che ogni tanto questo concetto... Allora, la morte è la pena del peccato, non so, la morte è il dramma, la fine, il buco nero, la morte è un passaggio verso, la morte è importante, è il punto finale di tutta l'esistenza di ciascuno di noi. Io non faccio nessuna affermazione sul valore o sul significato, dico soltanto che è importante, perché sta nella nostra vita. Ma oggi è un altro di quegli elementi di cui non si può parlare, tabù, salvo quando capita risultare spiazzati. E ringrazio ancora Anna Maria per quello che disse quando morì Elisabetta, perché questo significa dare un senso all'esistenza umana, non solo a quel momento finale, ma a tutto il senso dell'esistenza. Torno a dire che di queste tematiche, di questi valori, di questa educazione, oggi chi può seriamente parlare è la Chiesa. Chiesa intendo no, anche se già fa abbastanza il Papa in Vaticano, ma Chiesa come comunità che si riconosce in una dimensione religiosa, cioè in una dimensione che ha il suo orizzonte di senso nell'oltre, in un oltre che è nell'oltre oltre, ma intanto in quest'oltre qui. Volevo citare un articolo, perché uno si fa tutti gli appunti poi si perde, allora, che diceva, aspetta un po', è un editorialista del Corriere della Sera,
poi ti rifai dopo, una decina di minuti ancora,
non ho capito, 10 minuti dopo, sì, no, ma di fatto col loro lavoro le formazioni religiose aiutano a dar corpo e sostanza a quel tessuto civile che aiuta la democrazia nel difficile processo di elaborazione delle posizioni sui grandi temi di interesse collettivo. C'è da chiedersi se il percorso dell'avvicinamento tra le diverse confessioni cristiane non costituisca un ingrediente necessario per la stessa unificazione politica. Cioè, questa è l'editorialista del Corriere della Sera, non è che ha scritto sull'Avvenire o roba simile, in cui diceva, e l'ho citato proprio pensando a questo intervento qui, come oggi una dimensione culturale, religiosa, per religiosa intendo finalizzata a un futuro, a una crescita, a un oltre rispetto alla condizione attuale. Non sto manco a parlare del regno dei cieli, che io preferirei quasi non metterlo in mezzo, perché è comunque al di là della nostra esperienza quotidiana, quindi spesso rischia di essere fuorviante o equivoco. Ma un futuro che è il miglioramento della condizione umana. La dimensione religiosa è essenziale. Probabilmente si è accentuata la laicità e religiosità perché la religiosità spesso, ripeto, parlava solo dell'aldilà, cioè fino a quando ero io giovane ancora così, e allora dice distruggiamo le cose. Ma mi sembra invece che per il miglioramento della polis, della società, per l'educazione dei cittadini tesa a questo miglioramento, un'ottica religiosa sia fondamentale. Che non dico confessionale, sì, sì, o dogmatica, o cattolica, religiosa nel senso che pone l'orizzonte di senso dell'esistenza in un futuro da costruire.
Se ti ricordi che lui fa degli esempi tipo i coniugi curi, laici,
Giulio, c'è poco tempo, purtroppo, dai.
E questo per quanto riguarda qualche considerazione così che mi è venuta da fare per quanto riguarda l'educazione. Dicevo, perché poi questo era pure, faceva parte del tema che in qualche maniera così, sulla formazione. Perché poi questa spinta, diciamo, questa disponibilità a crescere, questa educazione, deve essere sostanziata di contenuti da trasmettere tramite la formazione. Allora, che si può dire? Io mi sono letto, su suggerimento d'Alberto, questo testo di Francesco Occhetta, che è un gesuita con cui stiamo pure in contatto, perché andiamo lì a Villa Malta, eccetera, ricostruiamo la politica. E soprattutto il terzo capitolo, lui parla di esperienze formative maturate lì all'interno di Civiltà Cattolica. Perché e parla, per esempio, che loro hanno dato vita a esperienze, dice, anche il cammino formativo di connessioni ha permesso a quasi 1000 giovani di formarsi negli spazi della rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica. Dice, questa esperienza può essere esportata in realtà territoriali, cioè lui dice, per formarsi, per acquisire contenuti, per capire quali sono i meccanismi della società, i meccanismi anche che sottendono poi all'elaborazione di proposte politiche, di leggi, bisogna entrarci dentro, non demandarle a qualcuno che lo fa di mestiere. E per esempio a Civiltà Cattolica loro hanno fatto questa esperienza in cui progressivi incontri con dei gruppi di giovani, soprattutto c'era un momento spirituale, l'approfondimento di un tema politico, cioè legislativo in qualche maniera, perché poi l'obiettivo è quello di arrivare a una formulazione di una legge, che è la regola che ci tiene in qualche maniera legati, uniti, e che pilota il nostro, che guida la nostra azione. Ecco. C'è un laboratorio di studio, in maniera che alla fine ne derivasse una sintesi, una proposta, una bozza di legge da sottoporre. Noi un'esperienza del genere l'abbiamo fatta, non so se tu ci avevi partecipato, recentemente, quando una delle nostre amiche, Rosalia Farese, si è proposta per le elezioni europee, eccetera. Allora, con un gruppo legato all'ecosofia, all'ecologia, a questo gruppo, presso un istituto di suore dell'Annunciata, abbiamo fatto un gruppo di noi, io quel giorno non c'ero, ma insomma lo so perché l'avevo organizzato, un incontro proprio di discussione tra di noi di quale poteva essere una istanza legislativa da portare avanti in sede europea per il miglioramento del problema ecologico. E è stato tirato fuori un certo documento che poi è stato dato a Rosapia, la candidata, e gli è stato detto: questa è la nostra opinione, la nostra volontà, prenditelo e rappresentaci su questo tema. Ecco, una delle esperienze formative che mi sembra siano quelle di Civiltà Cattolica, quest'altra fatta di noi, potrebbe proprio essere, e mi permetto molto sommeramente di suggerirlo per la nostra attività dell'anno prossimo, individuare una serie di incontri, tra l'altro su una serie di temi che proprio Occhetta qui cita come fondamentali, una serie di incontri per, come se fossimo un micro Parlamento, incontri per elaborare delle idee di definizione legislativa o normativa su dei temi che ci interessano, e andare noi, cioè le singole persone interessate, a, oserei dire, sbatterli in faccia, o comunque a proporli, o comunque a impegnare dei politici, perché così dal basso viene. Dice: ma siamo quattro gatti. Dante diceva: poca favilla, gran fiamma seconda, e Gesù, cioè, diceva: dal piccolo seme. E d'altronde, in questa situazione culturale quale adesso, che è contraria all'evoluzione, bisogna fare come gli antichi cristiani nelle catacombe: agire e pregare, ho finito, sta tranquillo, perché poi ne vengono i temi. Ma qui leggo solo quattro temi, quattro parole senza commentare, e quindi ho finito, che Occhetta suggeriva come oggetto di questa elaborazione, di questa riflessione, erano per esempio la giustizia riparativa. Cioè, oggi c'è ancora mediamente nella psicologia popolare e anche nella legislazione l'idea della pena come punizione. La pena deve essere riparazione del male, deve essere di crescita della persona. Dice: ma quello è un disgraziato, ha ammazzato il bambino, quello bisognerebbe, lo so, ma quello è perché è uno che non capisce neanche lui quello che è, perché non è un essere subumano, bisogna farlo diventare umano. Quindi giustizia riparativa, lavoro dignitoso. Qui si apre una tematica che non finisce mai, perché bisognerebbe pure vedere che cosa significa lavoro. Perché se il lavoro è stare nel sistema completamente, pure quello dei smerciatori di droga è lavoro. Se il lavoro invece è contribuire con la propria azione alla crescita e allo sviluppo, ci sarebbe da ragionare sul concetto di prodotto etico, cioè io faccio una cosa che serve perché, e questo è un tema, pubblica amministrazione. Io
qui... anche il concetto di dignità non è che sia tanto individuale.
Sì, bisogna capire bene che significa dignità, perché dignità viene declinato oggi normalmente come all'interno di una concezione sindacale di rapporti tra datore di lavoro ed esecutore, di ambiente di lavoro, di salario equo, eccetera. Io dico lavoro, laborem exercens, così, il concetto di lavoro dovrebbe essere, ma è difficilissimo perché ripeto, il sistema dovrebbe essere lavorare per generare qualcosa di meglio, ma questo è un tema che appunto se ne potrebbe parlare a lungo. Pubblica amministrazione, tecnologie, pubblica amministrazione, tecnologie oggi sempre più in sviluppo, noi siamo pervasi dalle tecnologie, dagli algoritmi. Voi leggete, l'ha detto algoritmo, oggi c'è l'algoritmo, l'uomo Dio è l'algoritmo. Allora, le tecnologie indubbiamente possono dare un grosso beneficio alla condizione umana, c'è bisogno manco da dirlo. Sono anche molto pericolose e soprattutto sono disindividuanti. C'è un libro che ho letto ultimamente, intitolato La linea obliqua, di un teologo, che afferma addirittura che le tecnologie sono l'azione dello Spirito Santo nel mondo, cioè l'incarnazione dello Spirito Santo. E detto così uno dice, ma che è matto? Non è matto, c'è del saggio nella sua follia, come dice Baudelaire.
C'è della follia dei saggi.
Comunque, il tema delle tecnologie, difendersi, non difendersi, accettarle, come, quando, tra cui banalissimo lo smartphone ai bambini, longevità, il tema...
È un altro tema, io so 5, 1, 2, 3, 4, 5.
5. Non 4, il tema della longevità, quindi diventiamo sempre più vecchi, insomma, personalmente mi fa pure piacere un pochetto, però c'è tutta una nuova scoperta del senso della longevità, cioè la fase in cui tra l'altro per esempio non c'è da lavorare e potrebbe venire nuovamente veramente il periodo della vita in cui si può operare fuori del sistema distruttivo, economia, produzione, commercio. Forse è la longevità che può veramente dare alle persone la possibilità di costruire il futuro. Allora, siccome la longevità mi fa venire in mente i ritardi, e il ritardo io ormai mi sono mangiato tutto, smetto e lascio la parola.
Grazie per questa ricchissima. Tra l'altro, mentre parlavo, sentivo, come dire, evocate tanti temi, tante, come dire, anche riflessioni, suggerimenti che ci venivano dal nostro lungo lavoro di discernimento con Pio, con Radino, con Pino Stancari, per dire, abbiamo ascoltato ancora l'altro Anna. Anna, senti. Prego, prego, se vuoi integrare.
Se no, io devo ancora fare il mio intervento, non so se c'è tempo. Sì. Però
no, fai un tuo intervento, no, fai il tuo intervento.
Fare la parte su cose che ha detto lui,
no,
che
dopo,
sono immediatamente
da riprendere. Fai il tuo intervento, dopo, o lo scegli uno.
Secondo me è una risposta a quello che lui dice. Vabbè, allora faccio il mio intervento, sì, perché quello era previsto. Sì, poi dopo, se possiamo, ma rapidamente, sì, dopo, era una risposta. Ma
quando sei precisa una cosa,
appunto, vedi.
Se può prendere un minuto per precedere meglio la funzione positiva della morte.
La funzione positiva?
La funzione positiva della morte, o educativa addirittura. Perché è stata accennata, ma mi interesserebbe la
funzione. Allora.
Come pensano anche di strutturarti?
Certo. No, ma se non c'è tempo lo facciamo un'altra volta.
No, ma 2 minuti non è.
Allora. Il tema della morte, su cui personalmente qualche cosa ho letto in questi 30 anni, così, richiederebbe un incontro ad hoc, anzi mi permetto di suggerire. La morte è stata sempre vista biblicamente come la conseguenza del peccato. Se l'uomo non peccava non sarebbe morto, eccetera, eccetera. Anche San Paolo dice un po' di cose: col peccato la morte è entrata nel mondo, poi dice però che Cristo ha vinto la morte, quindi diciamo lasciamo perdere così. Io non dico che la morte ha una funzione positiva o negativa, dico che è parte della vita, come parte della vita, come tutte le parti della vita ha dei momenti, ha degli aspetti positivi o degli aspetti. L'adolescenza è una parte della vita. L'adolescenza è un periodo di trauma, è un periodo difficile per i giovani, un periodo spesso di sofferenza, molti non la superano. La superano non raggiungendo una propria individuazione, ma copiandola dall'esterno. Ma l'adolescenza è essenziale per crescere, per diventare adulti. In qualche modo si può pensare che la morte, che indubbiamente rappresenta un trauma, sia un trauma di crescita, come il parto. Voi forse non sapete che hanno fatto degli esperimenti di regressione ipnotica a delle persone, l'hanno fatti riandare al momento della nascita e gli hanno fatto fare dei disegni. Vengono fuori tutti i disegni terrificanti. Il neonato vive il momento del parto come una morte. Lui abbandona uno stato dove stava benissimo, tranquillo, riposato, stava lì, e invece viene sbattuto fuori in un mondo. La morte può essere vista in questi termini, come un parto verso una condizione. E quindi questo, insomma, ecco. Però è bene forse rifletterci, non tabuizzare.
La parola a Narita.
Grazie. Allora, magari posso anche venire lì, tanto il tempo è breve, non voglio annoiare, perché il mio mestiere è quello dell'insegnante. Io so che dopo 10 minuti, un quarto d'ora che uno parla, automaticamente l'attenzione non può che scendere. Quindi, siccome già abbiamo ascoltato un intervento interessantissimo di Edmondo, non sarò brevissima, anche perché intanto volevo rispondere o cercare di trovare una soluzione a alcune cose che lui ha detto, ma non riguardano il mio intervento. E poi perché, proprio perché io non ho preparato un intervento, ma mi baso su quello che insomma sono un po' le mie idee, i miei studi, io per lenire il senso di colpa ho portato invece alcune cose che ho scritto sulla questione politica, unità e complessità nella visione politica di Teilhard e Chardin, che è poi una proposta federalista. E questo invece è un fatto più chiaramente teologico, che riguarda il volto di Cristo dalla scuola francescana della media età, cioè del Medioevo, alla contemporanea riflessione di Teilhard, che non è il campo di oggi, ma è per dire, siccome non ho preparato un intervento, vi porto qualcosa. L'intervento mio cerca di essere molto sintetico. Io partirei dal concetto di individuo, l'individuo moderno, per arrivare al discorso di rapporto individuo-comunità, un rapporto di, come dire, integrazione o separazione, e poi al discorso di comunità politica, che è quello che tutto sommato ci interessa oggi. Quindi quando parlo di individuo moderno, io ripeto, cerco di essere rapidissima, quindi vado per sommi capi. È inevitabile il confronto tra l'individuo dei vecchi tempi, vogliamo dire del Medioevo, e l'individuo moderno. Intendendo moderno non intendo solo contemporaneo, intendo quell'individuo che è emerso dalla Rivoluzione francese in poi, quell'individuo a cui sono stati riconosciuti i diritti inviolabili dell'uomo, no? Perché dopo la Rivoluzione francese, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, c'è stato questo riconoscimento, ma è un riconoscimento che intanto ha operato sull'individuo. Chi è questo individuo? È una sorta di elemento o soggetto astratto che naviga in una sorta di meta-empireo, potremmo dire, cioè diritti riconosciuti a chi? È un diritto astratto che non trova sempre riconoscimento concreto, già dalla Rivoluzione francese. Intanto il Medioevo ci aveva abituato a un individuo che era molto condizionato dalla comunità, certo lo era, perché voi sapete com'era la realtà medioevale. Ne parlo perché la mia proposta di federalismo un pochino richiama anche il mondo del Medioevo, cioè questa realtà così varia di proposte, iniziative, c'erano gilde, confraternite, associazioni, vescovati, cioè una sorta di piccole associazioni. E gli individui normalmente appartenevano a queste piccole realtà, e l'individuo forse ne era condizionato, no? Perché se faceva parte di una gilda, di una confraternita, sicuramente aderiva a quella, a quell'ordine, a quell'iniziativa, e forse se ne sentiva condizionato, ma anche era protetto, ma anche aveva sviluppava un senso di appartenenza che lo inseriva in quell'ambito, in quella realtà, con tutti i condizionamenti che poteva avere. Parliamo dell'individuo moderno. Ho parlato di Rivoluzione francese, ho parlato di questo individuo che naviga in una sorta di metaempireo astratto, coperto, un individuo nudo, perdonatemi il riferimento, coperto dalle foglie di figo del giusnaturalismo. Cioè, il giusnaturalismo gli riconosce i diritti, no? I diritti inviolabili dell'uomo, il diritto naturale, che viene a coincidere col diritto positivo, per cui saniamo la controversia di Antigone, ma non andiamo all'antichità. e di conseguenza sì, l'individuo ha un riconoscimento di diritti, ma sul piano pratico chi è questo individuo? Cioè l'essere concreto che sta dietro il concetto di individuo spesso è un essere che comincia a perdersi dal senso della comunità, dal senso di appartenenza, e lo vediamo nella modernità. Lo vediamo, io adesso accenno rapidamente un paio di cose perché il tempo è poco, e mi viene in mente già Montesquieu con le lettere persiane, Diderot con il nipote di Rameau, e poi naturalmente tutto il concetto moderno di questo senso di individuo che è frammentato, che non ha una coscienza unitaria, che si appunto riconosce in una pluralità di ruoli e che alla fine arriva al nichilismo nietzschiano. No, perché è un individuo, è uno solo. Allora, adesso un accenno rapidamente volevo fare al nipote di Rameau, che è di Diderot, no? Un'opera poco conosciuta, un'opera che fonda il concetto moderno di individuo. Nel nipote di Rameau, detto appunto rapidamente, che cosa succede? C'è un famoso musicista, questo Rameau, e un suo nipote. Questo nipote, nei bellissimi salotti parigini, si incontra, quindi in un salotto caffè parigino, si incontra con altri, osserva la vita degli altri e cerca di imitare lo zio, famoso musicista, si immedesima in una serie di ruoli, quindi è un individuo blasé, disincantato, che veste i panni di 10.000 situazioni diverse, è un individuo proteiforme, iperadattato, ma che dietro questi 10.000 ruoli nasconde un'identità che non riconosce in nessuno dei ruoli, che è al di là di questo, è un po' l'individuo moderno, l'individuo di Simmel, quello di Habermas, è quell'individuo che ha perso se stesso e la sua identità. È, per metterlo in termini diciamo letterari, è Pirandello con la teoria delle maschere. Che cosa succede? Croce, permettetemi di citarlo, diceva individus significa non diviso, quindi ci propone un individuo che non è isolato ma che si riconosce nella relazione con l'altro, e quindi il concetto moderno di individuo secondo me ci ha fatto un po' smarrire il senso della comunità, quel senso di appartenenza che esisteva nel Medioevo con tutti i limiti che poteva avere e che oggi si è smarrito. È nato lo Stato, perché nel Medioevo non c'era. È nato quindi questo, come dire, gestore dell'attività politica, questo ente che ha la potestà d'imperio, no? Perché afferisce a sé tutta la politica, però si è perso il concetto di comunità, quella comunità che nasceva dal basso. Secondo me, data la crisi dell'individuo moderno, data la necessità di riscoprire un senso di comunità che gestisce nello Stato, ma che non è Stato, e fare questo significa creare una nuova politica. La politica oggi ci porta, voi lo sapete bene, anche a un senso, specie per i giovani forse, di separazione, di dissociazione, che è astensionismo fortissimo. Ma perché? Perché noi non ci riconosciamo nei nostri rappresentanti politici. Sul piano giuridico è un altro problema, il problema del mandato giuridico e del mandato politico, l'articolo 68 della Costituzione, che ci dice che i nostri rappresentanti politici non possono essere, come dire, defenestrati, e neanche possono perdere il potere, perché loro hanno un mandato politico, non è vincolante come quello giuridico. Il mio rappresentante sul piano giuridico, io sono avvocato, insomma faccio diritto, quindi sono un po' questo tipo di deformazione, il mio rappresentante sul piano giuridico io lo posso mettere da parte, non ha fatto quello che io gli ho detto di fare e quindi posso revocare l'incarico. Al rappresentante politico no.
Senza, quindi, vincolo di mandato.
Senza vincolo di mandato, l'articolo 68, bravissimo Giulio come sempre, l'articolo 68 della Costituzione. Quindi c'è questa dissociazione tra i nostri rappresentanti e noi. Qual è la nostra proposta? Beh, intanto ricordiamoci il senso della politica molto rapido. Voi mi dice lei quando non devo parlare più, perché io
tre minuti,
no. Ecco, va, perfetto, ce n'ho tantissimo tempo, posso di niente, però. Dicevo, intanto riscopriamo il senso della polis aristotelica, e lì noi dobbiamo imparare molto da Aristotele, noi dobbiamo imparare molto da San Tommaso, dobbiamo imparare anche da Teilhard, ma non ci arriviamo perché il tempo è poco. E cosa diceva Aristotele quando parlava della polis? Intanto sappiamo la sua celebre affermazione: l'uomo è un animale politico. Questo significa che l'uomo si realizza nella politica, nella polis, ma la polis aristotelica non era la nostra gigantesca pubblica amministrazione di oggi, il nostro stato super complesso, era una polis dove si poteva parlare, prendere le decisioni, discutere insieme, e quindi diciamo che il cittadino si sentiva riconosciuto. Però va riscoperto questo senso della polis partendo, come diceva prima anche Edmondo, dalle piccole realtà. Noi nella Costituzione, Edmondo mi parlava di tante cose che possono riguardare il futuro, guardate che sono sancite una per una nella nostra Costituzione, solo che non ce ne frega niente della nostra Costituzione, scusatemi. Allora, partiamo, diceva Edmondo, l'iniziativa di pochi, però la dobbiamo fare. L'articolo 50 della Costituzione ci riconosce il diritto di petizione. Cioè io mi alzo, vado in Parlamento, perché non ci sono procedure particolari, Giulio, no? Per cui io vado in Parlamento e pongo una questione di pubblico interesse. Certo, se mi è morto il gatto non posso andare in Parlamento, ma se ho un problema che riguarda la comunità io posso porlo all'attenzione del Parlamento. Noi la petizione non la facciamo mai. Il referendum usiamo quello abrogativo, ma c'è il referendum consultivo, c'è il referendum sospensivo, c'è quindi costituzionale, cioè abbiamo altri strumenti che non usiamo. Nelle piccole realtà esiste il municipio, guardate che anche nell'ordine del giorno dei municipi esiste la voce varia. Quindi se io ho un problema da sottoporre all'attenzione del mio municipio perché ci stanno le buche per la strada, nessuno mi impedisce di andare in municipio e far inserire la mia mozione tra le varie, perché se ne discute e si prenda un provvedimento. Diciamo che la nostra sfiducia nel sistema politico, anche motivata per molti versi, ci ha portato a forme di astensionismo, che è quello che diceva pure Edmondo, per cui bisogna che riprendiamo il senso della dignità nel lavoro. Guardate che esiste l'articolo 36 della Costituzione, perché era quello che volevo dire rispondendo a te, che dice: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Allora qui ci sono due principi: uno, quello della retribuzione, chiaro, no? Proporzionata ovviamente, giustamente, alla quantità e qualità. Due, quello famoso della sufficienza che viene incontro alla dignità che prima sollevava lei, cioè indipendentemente se io lavoro 4 ore, però queste 4 ore, perché non ho trovato lavoro, perché non c'è possibilità, non bastano a garantire a me e alla mia famiglia un'esistenza libera e dignitosa, beh allora in qualche modo lo Stato mi deve venire incontro. Articolo 27 della Costituzione, la pena in senso punitivo? No, la pena sì, in senso di giustizia redistributiva, ma l'articolo 27 dice che la pena deve essere finalizzata alla rieducazione del reo, al suo reinserimento. Quindi voglio dire, i principi noi ce li abbiamo pure. Si tratta di riprendere un'iniziativa che nasce dal basso. Un inizio, come dice, quando non c'è più tempo.
Finito.
Ecco, dico solo questa. Per chiudere, abbiamo accennato ad Aristotele, chiudo con San Tommaso, per rimanere nella Chiesa. San Tommaso trasformava l'animale politico di Aristotele in un animale sociale e metteva in evidenza l'importante crocevia in cui si incontrano bonum personale e bonum comune. E questa è l'altra cosa che noi dobbiamo riscoprire che il nostro bene personale non è quello dell'individuo che vive nel meta empirio del giusnaturalismo, no? Cioè questo individuo astratto, io penso a me. Il nostro bene è il bene comune, quello a cui San Tommaso ha dedicato tante pagine, ammettendo anche, pur essendo un chiaramente cattolico, un grande teologo, ammetteva il diritto di resistenza nei confronti del tiranno, perché, e questo è un, come dire, un esempio, un dovere per il nostro governo, perché il principe deve realizzare il bene comune. E le coordinate entro le quali si muove il princeps, parliamo del Medioevo, sono justitia e pietas, che non devono mai essere ignorate. Justitia e pietas, tutte e due, a formare una sorta di piano ortogonale, le cui ascisse sono appunto la giustizia e la ragione, orientate verso il bene comune. Non dico nient'altro, vero? Perché, scusate, è stato previsto. Machiavelli è complicato, però è stato pure malinterpretato.
Grazie,
secondo me.
No, scusa se.
per carità.
Io
sono stata molto.
No, è tutto di una ricchezza.
E ci sarebbero tanti spunti, sarebbe, come.
Però, no, però adesso io direi di fare 10 minuti di break, perché così abbiamo il tempo anche di far assestare questa bella, positiva, sì, diciamo, virgolette, provocazione.
Provocazione, sì.
Nel senso, positivo, assolutamente. Sì, certo. E poi dopo, appunto, quindi se abbiamo 10 minuti, non di più.
Tempo di farsi una sigaretta.
Sigaretta, ci vuole anche quello.
Un caffè, grazie. Il caffè, scusa anche per questa compressione.
No, però, io avevo detto...
Sentitemi, dite chi è che resta.
Chi è che resta per il pranzo?
Chi è che resta per il pranzo? Prima che balzate vi. Tutti. Oh. E qui, Madonna,
Massimo, per il pranzo. Tu chi è che resta per il pranzo?
C'è il pranzo.
Però è tutto, no, scusa Massimo,
lei
non
è un
capito,
allora
se resista
Giulio mi aiuti a vedere chi è che deve restare,
perché su non è che ci danno le ricette, sia quello del Nuovo Testamento sia quello dell'Antico Testamento. Allora, in quel modo, volevo segnalarvi una cosa che si trova su Iesus del maggio di quest'anno, in cui si, qui non c'è il tempo di leggerlo, però si parla e si commenta il Salmo 122, saluto a Gerusalemme, dove in termini molto sintetici, molto stringati, viene fuori, come dire, una proposta, un'idea di polis, di città, quindi non Babilonia, ma città che prefigura e cammina verso la città celeste, in cui ci sta la solidarietà, l'impegno di tutto, c'è il coinvolgimento, l'apertura agli altri, c'è un al centro, dentro, mi diceva, il ruolo delle chiese, della religione, della fede, direi di più. E questo qui, in questo salmo, c'è tutto questo, si può ricavare non come proposta politica immediatamente trasformabile, però come un indirizzo nel quale muoversi. Quindi anche l'Antico Testamento, adesso non parliamo del Nuovo, caro Edmondo, lo dico a lui perché lui è un po' prevenuto sull'Antico Testamento, invece c'ha, invece c'ha delle... una ricchezza, e anche l'abbiamo visto con Pino Stancani anche quest'anno, no? Questo, quando parla di tutta la vicenda di Davide, che entra moltissimo nella vita politica e civile, cioè nel senso che questo personaggio che è Davide è un personaggio che è cresciuto, l'abbiamo visto nel testamento che fa alla fine del libro di Samuele, rendendosi conto che poi è importante la giustizia, ma è importante anche la pietas, come dicevo. Lui è cresciuto in questo, non era uno stinco di santo, come non lo siamo nessuno, però a mano ha avuto, come dire, è stato educato, è stato addomesticato, tra virgolette, dalla bontà del Signore, la sua mitezza, che piano piano l'ha indirizzato, gli ha dato anche delle belle sonore. Però contemporaneamente lui è cresciuto in questa capacità di coinvolgersi con gli altri, di vedere le debolezze degli altri, che mi piace molto, insomma. E poi c'è l'altra cosa che quest'anno ci ha detto Pino Stancari, tutto il periodo, come dire, questa vicenda, il regno di Dio e il regno terrestre, non sono la stessa cosa, però si intrecciano.
Buone quasi, di fare la monarchia. Non lui, Saul non voleva.
E scusi, la chiudo qui, però questo volevo farlo. Ci dice quest'anno, ci ha detto che è importante, cioè, dentro la storia, c'è una storia anche appunto profana, una storia di Babilonia, della nostra città, che però si muove verso una prospettiva più ampia o diversa, nella quale, senza togliere per niente la libertà e la responsabilità umana, personale, nostra, mi piace parlare più di persone che di individui, certo, ma ci siamo capiti, certo. L'ho spiegato molto bene. C'è un protagonista che, rispettando al massimo questa libertà, però tiene fortemente
le redini in mano, cioè camminando verso questo regno di Dio che è metastorico, ma più contemporaneamente è anche storico,
certo.
Nel senso che poi si può vedere in azioni concrete, nel segno dell'amore, sintetizzo, nel quale poi possiamo avere la nostra parte. Poi Teilhard dice, no, che non è affatto scontato il futuro, poi siamo impegnati, responsabili, non è affatto scontato, però un piccolo contributo ciascuno di noi può farlo, deve farlo, è chiamato a farlo. Quindi c'è una sintonia, ecco, vuol dire, con il mondo, con Annalita, e quindi con questo apporto di Teilhard, insomma, che mi sembra importante, insomma, che vale la pena di tenerlo presente. La parola, scusate, a Francesco, poi dopo
segnami.
Sì, io ricordo,
no, a me non me la dai mai la parola, no.
Ma tu te la vivi tranquillo, non... Giulio, dai, cioè, dai a Francesco, dai.
E ricordo solo un aspetto. Volevo ricordare quanto stesse a cuore a Pio il discorso della formazione. Lui parlava di una politica volta alla formazione della coscienza politica.
La crescita, aspetta, scusa una cosa terminologica, perché già due o tre volte si è parlato di formazione. Pio la parola formazione non gli piaceva per niente in quanto tale, perché dice è come ti entra una forma e costringi, invece devi lasciarlo esplicare le sue potenzialità.
Educazione.
No, certo. Ok, dai Francesco.
Sì, però in realtà poi lui nello scritto della coscienza politica questa espressione la usa, la meglio definita in seguito, e secondo lui proprio quando ci si chiede cosa è la politica, cosa deve fare, uno dei compiti fondamentali per lui è questa, la crescita della coscienza politica. Vi leggo un passo del suo scritto La coscienza politica, dove appunto si parla di quello che ci ha appena detto. La politica rivolta alla formazione della coscienza politica fa crescere il numero delle persone che si interessano di politica, la qualità e l'intensità del loro impegno e la vera crescita sostanziale della democrazia. C'è un altro importante fenomeno intimamente collegato al precedente che si verifica quando la politica si impegna per la formazione della coscienza politica. Si allarga il soggetto della politica. Non solo un maggior numero di persone stimolato ed aiutato ad interessarsi di politica, ma si scopre che certi ruoli e certe funzioni che finora erano considerati del tutto distinti dalla politica, in realtà non lo sono. In particolare quei ruoli e quelle funzioni che più direttamente sono rivolte alla formazione delle coscienze, come quelli dei genitori, degli insegnanti, di ogni tipo di educatore, delle guide religiose, degli scrittori, di chi comunica mediante i mezzi di comunicazione di massa, risultano di grande rilevanza politica. In essi si può e si deve fare politica nel senso di operare per la maturazione delle coscienze politiche. Ed è chiaro che chi pensa di non far politica di fatto ne fa una, certo, probabilmente di segno negativo. Ma chi è impegnato nel promuovere la formazione politica delle coscienze non può non interessarsi anche delle strutture necessarie a tale formazione, ed in genere alle strutture necessarie a tutta la vita della società. Ecco quindi che tali ruoli si ridefiniscono più esattamente con la chiara assunzione di responsabilità politica verso le coscienze e verso le strutture.
Okay, grazie anche per questa sintesi. C'è molto di più se andate a vedere la crescita della coscienza politica del 75. Ok, la parola allora adesso a Giulio.
Sentite,
abbiamo ogni intervento un 3 minuti per chi non parla mai, fino a 5, ma non più di 5.
Che significa 5 minuti?
3
sentite
minuti.
Questo non è voi che siete tutti molto colti, ma vi ricordate un film o un libro che si chiamava Dio ha bisogno degli uomini?
Sì,
chi è Bernanò? Chi era?
No, il film era
Bernanò, forse era l'altro.
Bernanò ha scritto
il libro. C'era un libro e un film
in cui c'era un sacerdote sfretato che stava a contatto con suo amico ateo, che una sera a cena lo provocò a celebrare messa sul vino che stava.
E l'amico solo vive ben veduto.
Era
come lo ricordo.
Lo sfretato.
Ma Dio ha bisogno degli uomini, cioè. E che è venuto fuori molto bene, molto bene dai vostri interventi, ma come diceva anche Alberto, è legato alla riflessione sulla parola che quest'anno abbiamo portato avanti con Pino Stancari sul libro di Samuele, dove Dio, il concetto è che Dio resta il regista della storia umana. È lui il protagonista che gradualmente porta verso il punto omega, insomma, l'intera storia umana, ma lo fa attraverso gli uomini, ha bisogno degli uomini, cioè ha bisogno dell'eco, eccomi di Maria, ha bisogno dell'eccomi dei profeti che spesso tentennano, no, molti profeti hanno avuto resistenza. E nel libro è interessante, nel libro, perché come Dio addirittura forzi una decisione che aveva preso prima di Davide, di
Samuele.
No, che non ci pensava proprio di fare una monarchia, un regno, e a un certo punto Dio gli dice no, daglielo
Samuele.
No, tu glielo devi dare perché rendere io ti farò. Ed è importante stabilire una discendenza, per cui tutto il discorso Ari ci ha chiesto erede, eccetera, perché la stabilità dell'erede la sei tu. Per cui questa è una prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è una difficoltà, cioè che accennavo prima ad Anna Rita, cioè noi viviamo un'epoca che almeno 4 decenni è dominata da una visione individualista che è andata molto oltre scoperta dell'io positiva e dell'illuminismo rivoluzionario, cioè dicevo dopo Hegel c'è stato, poi è venuto Nietzsche, me ha impressionato, credo forse di averlo già detto questa cosa, ma la ripeto perché sono vecchio ormai, ripeto. Qualche mese fa mi ha fatto impressione vedere in una delle tante rievocazioni la Thatcher che diceva: io sento parlare di solidarietà, di popolo, di cittadini, per me esiste l'individuo.
Ci ha detto tutto.
Insomma, la Thatcher che poi stava insieme a Reagan in quel periodo, cioè i due non erano due personaggi per strada, erano i capi delle due principali potenze dell'Occidente. Noi da almeno 40 anni viviamo con questa idea forte, dominante, che conta l'io.
Dal punto di vista economico è il trionfo del liberalismo, del liberismo estremo.
Del liberismo.
Non del liberalismo che già è
il liberismo. A parte che, per esempio, la nostra Costituzione, come diceva lei, non è liberale, perché pochi nel leggere l'articolo 4 si fermano al primo comma. Se fermano al primo comma dove è detto che il lavoro è un diritto. Poi c'è il secondo, ragazzi, leggete il secondo comma, che cosa è riuscito De Gasperi a fargli firmato. Gli ha detto che il lavoro è un dovere, tutti hanno ogni cittadino ha il dovere di svolgere un lavoro, un ruolo secondo le sue capacità, le sue scelte, che concorre al progresso materiale, economico
e
spirituale. gli ha fatto sottoscrivere questa parola al materialista storico e spirituale della società. Per cui la nostra Costituzione non è tanto liberale, eh. No. Cioè il campo di rendita è fuori, se il campi di rendita sei fuori da quel modello, insomma.
Ispira a Dossetti,
Dossetti, c'erano Dossetti, la Pira, Mortati, c'erano, capito, i grossi, insomma,
Giulio,
seconda. Qui ci sarebbe.
Scegli la terza e chiudi.
Ma che te devo dire? La rivoluzione dice, va bene, mi fermo su sta cosa della rivoluzione passiva, cioè ho un'amica storica che mi ha spiegato un pezzo da 90 della RAI, tra l'altro, forse qualcuno la conosce, Licia Conte, che ci ha spiegato che nella storia c'è questo concetto di rivoluzione passiva. Cioè che si verifica continuamente, insomma, che in un contesto in uno storico domina una certa idea, ideologia o soia, e che produce questo effetto stranissimo che anche quelli che a parole la dovrebbero contrastare e poi alla fine finiscono per subirne la cosa. Noi siamo in pieno in questo. Faccio un riferimento.
Gramsci ci ricorda il ruolo dell'intellettuale.
Intellettuale, ricordiamocelo. Cioè a me il buon Bersani, che mi è simpatico, per carità, eccetera, non è, che si vanta di aver fatto le lenzuolate e privatizzando, fra le altre cose, le reti dove passano le intercettazioni dei servizi segreti e della magistratura, che sono in mano a dei privati che noi non sappiamo chi sono. E lui se ne vanta. Lui fa una delle cose, non una cosa liberale, una cosa ultraliberista, e lui si vanta.
Di fare.
No, Minniti che consegna i cosi ai campi libici, no? Dice che lui ha ridotto l'immigrazione, eccetera. Ma insomma, sono cose pazzesche. Tre cose proprio flash. Primo. Giusto. Nel dibattito politico si va sempre agli effetti, si discute mai profondamente delle cause. Questa è una prima deformazione. Anche noi ne abituiamo ad andare a cercare le cause.
Secondo,
a volte le soluzioni che sembrano complicatissime sono semplici. Faccio l'esempio dell'immigrazione. Il Papa aveva detto a tutte le parrocchie d'Europa: pigliatevi una famiglia, due, so filato bene. Certo, io ce l'ho.
La terza, Giulio?
La terza, il rapporto con le parole. E qui Corradino, figlio mio, il verbalismo, eccetera. Cioè la politica si fa con è un'attività che si fa, ci sono attività nobilissime, importantissime, che non si fanno con le parole. Il ricercatore che sta una vita dietro il microscopio scopre una cosa meravigliosa, cambia la vita, non ha bisogno di essere un parlatore.
Okay,
il politico, le parole grazie, vengono usate grazie. Sempre più. In modo, a volte per ignoranza, spesso per malafede, in modo equivoco.
Ok, per cui grazie fare per questa esempi. Stringatezza. Adesso non entriamo nella logica della rivoluzione passiva, perché lui è un po' sforato, tutti si sentono dire di sforare. No, non è così. Chi chiede la parola? Massimo.
No, io non voglio dire, lo diciamo, lo ripetiamo, eccetera. Liberismo, ultraliberismo, individualismo spinto. In realtà cominciamo a ragionare in un altro modo. Cioè, l'effetto, non voglio dire la base teorica, ma l'effetto del liberismo non è l'individualismo, è lo schiavismo, è la schiavitù, è la massa. Che poi qualcuno emerga, lascia bene, questo è un altro discorso, bisogna vedere il se, il come, eccetera, eccetera. Però il discorso è quello che faceva Berlusconi, un popolo di idioti che stanno a sentire quello che gli racconto io e comprano quello che io gli vendo. Questo è la società perfetta. la società perfetta secondo la visione del capitalismo, perché
capitalismo sì, forse liberismo, anzi capitalismo sì, certo.
Allora, io lo dico ogni tanto, lo racconto, sono rimasto con l'idea, perché ero un bambino, ti rimangono te, che economia significa risparmiare, fare economia significa non buttare le cose. Adesso invece non buttare le cose in genere, non buttare i beni,
certo,
e le cose, quelle che servono a determinato uso, in diritto si chiamano beni, quindi non buttiamo i beni. Invece, adesso le spinte, la riduzione passiva di tutti i quadri, da tutte le parti, deve aumentare il consumo, per aumentare i consumi devi buttare via roba che c'è, poi non si sa dove la butti, poi non c'hai i problemi ecologici,
eccetera. Ma la stessa, scusa, produzione, cioè, è organizzata così. Ricordate quanto durava una lampadina un tempo?
Sì, sì, Giulio.
E quanto dura adesso una lampadina? Okay.
Ma c'è un libro di Bacchelli del 1900.
Bacchelli?
Sì, Riccardo Bacchelli, uno dei romanzoni che non finiscono mai. Sì. Che spiegava che c'era questo imprenditore che aveva fatto i soldi perché i fiammiferi con cui Giulio accende la sigaretta, lui li faceva 2 millimetri più corti degli altri, se ne accorgeva e ne vendeva molti di più. Frode del commercio, capitalismo.
Ok, grazie Massimo.
La strada è salita.
Pino Maglini. Grazie Massimo.
E poi parliamo dei corpi intermedi, se volete, allora il discorso se... ci rivediamo un'altra volta.
Ma, Pino.
Di Pio abbiamo ricordato, ecco, una colonna basilare, la sua costruzione spirituale, cioè la preoccupazione per la formazione, appunto, e la crescita della coscienza politica. Poi i due termini, se fossero, come dire, usati alternativamente, o se fosse invece tutto insieme, ecco, era la formazione della crescita della coscienza politica, insomma, o una crescita che formasse. Però a parte questo, l'altro pilastro era spirito e strutture. Cioè, Pio aveva un'attenzione, appunto, che mi utilizzo in particolare per la vissuta concretamente, ma c'era questa preoccupazione che le strutture, di che rapporto ci dovesse essere tra spirito e strutture.
E strutture.
Perché uno dei strutture, dove per strutture si intendeva tutto ciò che è strutturato socialmente, come dire, economicamente, così. E dove la preoccupazione maggiore era forse quando ci preoccupiamo troppo delle strutture o le riteniamo in grado di evolversi liberamente, così naturalmente, se al di fuori, come dire, di un'impronta dello spirito che possa in qualche modo indirizzarlo. Ecco, io oggi mi chiedo sempre, ma hanno raggiunto le strutture un potere enorme e dietro manca lo spirito, ma perché manca lo spirito? Perché manca nelle persone che poi sono coinvolte nelle strutture, cioè le persone che probabilmente possono le uniche portarci veramente con lo spirito. Facciamo la preghiera all'inizio, Spirito Santo, no? Oggi è la festa delle Pentecoste, poi ecco, la Pentecoste è lo spirito che entra, è lo spirito profetico, lo spirito che però dovrebbe poi improntare, ecco, l'azione in ognuno di noi, entra anche lo Spirito Santo, la nostra presenza nelle strutture dovrebbe anche essere il veicolo per cui entra lì dentro lo spirito. Poi lo spirito come si indirizzerà? Il mondo ci ha in qualche modo, no, aperto anche indicato gli orizzonti concreto. Tutto quello che si diceva adesso ci dà un indirizzo, ecco, della valenza che lo spirito può avere. Giulio diceva le parole, forse uno dei segni più evidenti, perché qualche volta seguo un po' di dibattiti alla televisione di come parlano questi politici, dei responsabili delle strutture, è che per un interesse alla gestione del potere ormai c'è uno sganciamento totale tra il valore della parola e la rappresentazione che viene attraverso le parole organizzate in un discorso e quella che è la realtà. Tant'è che possiamo parlare proprio di una realtà, come dire, logica, sganciata proprio dalla realtà fattuale. Beh,
il ministro degli interni si presenta col mitra in televisione.
Cioè, voglio dire,
ministro degli interni.
Lo stesso fatto fisico, ecco, no? Meno migranti, logicamente ti viene presentato come il risultato di un'azione, per esempio, costruita su rapporti, su una valenza personale nei rapporti, eccetera, eccetera. E invece, appunto, nella realtà significa tutt'altro.
Okay. Grazie,
Vito. C'è da vedere che cosa c'è a monte, ecco, come mai non ne arrivano più. Ecco, wow. Però, ecco, voglio dire, la parola organizzata e soprattutto con la spregiudicatezza di sapendo che è sganciata proprio dalla realtà.
Ok, grazie, Vito. Di Boia. Sì.
Anche se quello che dico può sembrare molto lontano dalla problematica così che è stata presa, anzi, diciamo, a noi penso che dinanzi alla dissoluzione, che è la caratteristica propria del nostro tempo, del nostro tempo storico, sostanza culturale, politica, dissoluzione di qualsiasi cosa, cioè c'è un piacere diabolico nel separare tutto, scindere tutto, deviare tutto, frantumare tutto in nome di presunti valori che si chiamano poi con parole positive, pluralismo, differenze, l'altro, il diverso, questo, quest'altro, è tutto con battuare il blocco, quindi si può mescolare, si possono. Tutto questo qui perde di fondo la concezione non religiosa, le religioni sono le religioni, ma la rivelazione di Dio non è la religione, è rivolta a tutti i popoli di qualsiasi religione. Abbiamo dimenticato che la realtà è una e una sola, umano, divina, anzi divina, umana, e queste due cose formano una sola cosa senza confusione, come nel logos ingannato. Distinzione senza confusione, quindi Dio non è la realtà, il mondo, la creazione, e la creazione, tutto ciò che riguarda la nostra vita, non siamo Dio, ma Dio ha fatto propria questa creazione sua, perché la creata è sua, e ha reso noi liberi. Quindi attende, Dio non è semplicemente Dio Padre, Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo sempre, anche se troviamo la creazione al Padre, la redenzione al Figlio, la santificazione allo Spirito Santo, sempre. Quando agisce il Padre, insieme al Padre agisce in un atto creativo, agisce Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Quando diciamo che lo Spirito Santo rinnova ogni cosa, infiammi i cuori, riempie la terra, è sempre Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E quando dice che ci redime dal male, il male esiste. Esiste come mancanza, come vuoto. Mancanza, capito? Non va presa, la mano non c'è. Questo è il male, ma come non esiste? E ci libera da questo, cioè ci dà lo Spirito Santo, la grazia. Vincere il peccato significa vivere secondo la grazia. Lui ci ha redento. Ma con la grazia, cioè con lo Spirito Santo, possiamo non mancare. Anche peccato viene da questo. Niente. Sì, si pesse. Peccato significa che corro la valcata, il piede di trono e cedo. Questo significa, come anche in ebreo, non fare centro, non fare segno. Questo è. E questo qui ha creato, ma per questa mancanza è dovuta non al fatto che la creazione è sbagliata, che noi abbiamo mancato, non siamo stati fedeli alla creazione, abbiamo fatto in testa nostra. Quindi quando parliamo anche di cambiamento, di evoluzione, io un po', perché il termine evoluzione, con buona pace, diciamo, non buona pace, perché lui era una grandissima persona, un grandissimo gesuita, un grandissimo mistico, ma io ho paura, questo parlare che si fa di te a lo, come dire, viene usato, viene triturato in tutti i modi. Lo stesso si potrebbe fare, non so, con i vanillici, altre cose. Cioè, attento a questo, a queste, usare sempre, c'è chissà quante fraintendimenti ci sono nella lettura di pensiero di Tiago. E anche dei limiti. Io vorrei parlare in termini che viene poco usato, anzi viene molto usato. Cultura. E si parla di crescita. L'essere umano, tutti gli esseri crescono. Colere. E c'è anche cultus. Cioè noi coltiviamo la nostra vita. Ci coltiviamo a vicenda e coltiviamo anche il nostro rapporto con Dio. Ecco il culto. Rendere lode e gloria a Dio sempre in ogni azione mentre cresciamo. Quindi quale chi l'ha inventata questa cosa che la adolescenza è la cosa cattiva? Avete visto mai una cosa che cresce, un rapporto che cresce che va in crisi? È il fatto che si cresce in un mondo in cui spesso manchiamo, pecchiamo, siamo sciancati, non facciamo presa, ci ritroviamo su noi stessi. Quindi qual è l'atto che oggi di cui abbiamo bisogno? Ritornare al primato di Dio in tutto, nel quel Dio in cui ci muoviamo e siamo. E questo non è rinunciare alla laicità. Io sostengo da tanto tempo, dico sostengo perché credo in questa formula qua, non ho trovato scritto nessuno, che l'atto di fede in Dio, cioè l'abbandonarsi a Dio, questa è la fede, la fiducia in Dio, coincide col primo atto di ragione. Cosa che abbiamo dimenticato? Altrimenti il libro della Sapienza non direbbe lo stolto nel suo cuore dice Dio non è. E non fa ragionamento, addirittura il tredicesimo capitolo della Sapienza usa il termine analogia. Ma come? Se così, dalla bellezza, dalla grandezza delle creature, non sono arrivati per analogia a dire la grandezza e la bellezza del creatore. L'affermazione di Dio è lì il punto. La nascita dell'ateismo moderno non è scritto molto marxista. È questa negazione. Quindi poi parliamo di trascendenza, come facciamo, mettiamo insieme le cose.
Grazie.
Questo è l'altro, finisco. Se è chiaro il concetto, diciamo, finisco.
Sì, è chiaro, è chiaro.
Per me è chiaro. Benissimo. E allora se per te è chiaro, vediamo.
Per me è chiaro.
Io volevo altre cose.
Per me è chiaro. Scusate questa confessione particolare di oggi, però con loro due devo andare via. La messa che ci abbiamo. Invece voglio dire, guardate, sentendo i vari interventi, scusate, faccio un'osservazione, sentendo i vari interventi. Io mi sono accorto che sono in 4-5 minuti, 6, di una ricchezza, cioè in 5-6 minuti si possono dire moltissime cose che ci arricchiscono, che ci aiutano, che ci portano avanti. E faccio una battuta, cioè nel gruppo di meditazione di cui faccio parte c'è una scritta che dice: io non sono Dio, perciò mi rilasso.
Rilasso.
Ricorda che non sei Dio, virgola, rilassati, c'è lui che, cioè nel senso qualche volta abbiamo un po' la tendenza, ma
non c'è anche un libro dell'Apocalisse che dice che se sei debole sei mobilità.
Sei sedente? Ah certo.
Ecco, benissimo.
Ok, grazie. Allora, scusa.
Alle chiese,
alle sette chiese.
Ok.
Ma
io dicevo
allora.
Al vescovo della chiesa.
Francesco, se c'hai la potestà di dire qualcosa, aspetta, prima vediamo se c'è ancora qualcun altro. Francesco, tu c'hai il diritto di dire parola. Ecco, Teresa, sì. Ok.
Molto brevemente, io spesso mi chiedo, e adesso lo chiedo anche a voi, ma questa veramente la generazione più in assoluto, la più tragica, la più peccatrice, perché
è vero, bella domanda, non è così chiaramente.
Voi ci avete diritto di dire. Ok, grazie. Ancora? No, dopo la fai la fai. Allora, diamo la parola per
due flash da Giulio, e poi diamo la parola per un quarto d'ora, 20 minuti a loro due,
per concludere. Per rispondere a lei, mi ha colpito una, sono andato a un incontro in cui c'era un signore, posso anche dire il nome, Cooperlo, che diceva: il secolo che abbiamo alle spalle lo possiamo dividere come una mela in due, la prima metà 100 milioni di morti, la seconda metà zero. Questo perché eravamo sotto campa, per dire l'importanza dell'Europa. Questo non è una promessa, è un fatto. Cioè, tra i paesi che compongono la Unione Europea, più da 70 anni non si spara più un colpo di pistola. Questo è un fatto. Non era questa la cosa. La cosa che mi colpisce molto di Teilhard è la sua idea dell'amore come energia, come forza che spinge.
Giulio, scusa, se parli
oggi, ed è una delle cose che mi ha sempre colpito di Teilhard, questo suo concetto, che noi quando parliamo di amore pensiamo a un sentimento, una cosa. Lui ha l'idea di una energia, di una l'amore come energia cosmica addirittura, no? L'amore è la più misteriosa, delle più formidabile, più universale delle energie cosmiche, dice a un certo punto. E questo è fondamentale, per poi anche praticamente, perché insomma per costruire la polis, la cosa, passare dall'individualismo al concetto di persona, se c'è un atteggiamento positivo nei confronti dell'altro, e l'altro non è sempre un tuo nemico, una migliore ipotesi, un concorrente, cambia tutto, insomma, e bisogna vedere qual è la posizione. Questo è un concetto su cui Corradino insisteva molto. Tutto parte dalla visione che noi abbiamo dell'altro. Se l'altro è qualcosa di positivo che mi serve addirittura, è l'essere relazionale. Ricordo che c'è un'intera intreccio nella Bibbia, dalla prima parola fino all'ultima, la conclusione. Voi avete citato varie cose, non vi siete scordati il 21esimo capitolo dell'Apocalisse, che si conclude con matrimonio tra Gesù e Gerusalemme, cioè con una polis,
no?
E tutte questa intreccio tra fratellanza negata dall'uomo, che no, la prima coppia dei fratelli, non la prima coppia, uno ammazza l'altro, no? Poi è proprio lui che fonda la città, che crea la città dandole il nome Enoch, eccetera. E poi gli interventi di Dio sono sempre per, a volte anche molto tosti, no? Con Sodoma, Gomorra, poi alla fine invece la conclusione di tutto è un rapporto di coppia, tra l'altro un matrimonio fra una città con le porte aperte, 12 tutte aperte, eccetera eccetera. A me sembra fondamentale. Per quanto riguarda la morte, poi quando sempre in quella conferenza lui dice: ma poi che dobbiamo fare? Si rende conto che dopo aver detto centrazione e centrazione, solo dice: ma questi può essere che si spaventano. A un certo punto lì poi fa alcuni esempi, io lo insisto su questo, che sono laicissimi, non hanno niente a che vedere, no? Porta i coniugi curì, che sapevano perfettamente che se continuavano a fare quelli morivano, eppure continuano, perché hanno un'idea che va oltre, no? I pionieri che aprono le strade erano sicuri che non tornavi, insomma, però aprivano le strade, eccetera eccetera. Ma alla fine dice: però tutto questo non sarei sincero se non mi dicessi che fare tutto questo bisogna avere un volto da amare. Eccolo. E il volto, e noi, ecco perché
morte, sulla
morte che Gesù usa tre, mi pare, tre immagini che sono molto eloquenti: il seme, il lievito e il sale. Sono tutte e tre elementi di cui il seme, se non muore l'albero non deve morire, il seme per venire fuori l'albero. il sale si deve sciogliere, se no non sala la cosa. E lì è rito pure, deve... Sono tre esempi, tre immagini in cui il concetto che dalla morte viene la vita è anche in natura, è una cosa molto più naturale di quanto noi pensiamo. Ecco, questo
ok, lo... grazie. Allora adesso per 10 minuti ciascuno, 12. Sì, direi prima Annalita e poi lui.
Va bene? Posso dire, avrei in mente un paio di osservazioni. Intanto su quello che diceva lui, adesso i nomi, perdonatemi. Ecco, benissimo, sul discorso molto importante che abbiamo fatto dell'essere un po' schiavi dell'economia e quindi del liberismo, no? E sono d'accordo che è una società che non funziona bene, però ecco, liberismo e capitalismo, dicevamo un attimino, io non li vedo proprio come sinonimi. Intanto dico questo, cioè io credo che la sconfitta del liberismo già noi l'abbiamo avuta con la crisi di Wall Street, no? Quando si è dimostrato che un sistema fondato solo sulla libertà di iniziativa economica privata, senza intervento dello Stato, non funziona. La crisi dell'asset-fair significa crisi del liberismo, significa, con il famoso giovedì nero di Wall Street, che la produzione era elevata, l'offerta era enorme. No? Non è d'accordo?
No, c'è queste cose, il liberismo.
Posso finire e poi mi interviene, perché è un po' materia mia, se c'è qualcosa da dire ho piacere di confrontarmi. E quindi abbiamo avuto la famosa crisi di Wall Street, che ci ha dimostrato che un sistema fondato solo sull'offerta non funziona. Keynes, il grande teorico dello Stato sociale, ha detto: attenzione, ci vuole l'intervento riequilibratore dello Stato. Bene, oggi, nonostante Keynes, avendo dimostrato purtroppo che lo Stato sociale è diventato Stato assistenziale, quindi non ha fatto nessuna analisi costi-benefici, ha sprecato, ci siamo trovati e ci troviamo di fronte a un neoliberismo, direi più sfrenato di allora, fondato su una speculazione finanziaria elevatissima, che ci sta dimostrando che noi dobbiamo tornare dal punto di vista economico a uno Stato sociale, cioè dove l'intervento dello Stato ci sia e sia in grado di soddisfare i bisogni essenziali della collettività, senza però venir meno al liberismo, perché comunque l'articolo 41 della Costituzione ci riconosce l'iniziativa economica privata, cioè dobbiamo anche continuare a essere parti attive anche in economia, quindi potere di imprenditorialità, perché no? Però un'imprenditorialità, scusate, che deve essere fondata su dei valori, e i valori sono quelli dello Stato sociale, il quale Stato sociale deve riscoprire il valore della persona, cioè è questo che ci manca, secondo me, alla base. A questo punto parlo in termini economici, però dal liberismo noi passiamo al liberalismo, cioè un sistema liberale, anche se, come dicevamo prima, la nostra Costituzione non è che può essere definita proprio liberale, può essere definita come fondamento di uno Stato di diritto fondato sui diritti dell'uomo. Quello che voglio dire è che dobbiamo riscoprire un'economia fondata sui valori della persona, ecco, per l'intervento suo, e quindi sì il liberismo, ma sì uno Stato che deve esistere e deve intervenire a favore della collettività, e tutto questo dando voce alle teorie personaliste, cioè a quelle fondate sulla dignità dell'uomo, attorno al quale concetto si deve costruire una nuova economia, che sia un'economia etica, un'economia sociale, un'economia sostenibile anche a tutela dell'ambiente. Ecco, questo interessa e basta. Con questo finito, volevo dire qualcosa sulle cose interessantissime che ha detto Francesco, sulle parole appunto di Padre Pio, e quindi sull'importanza della formazione politica, no? Mi pare che sono stato coscienza politica, formazione politica, vabbè, come ha precisato lui, forma non nel senso di comprimere. Ecco, io penso dal mio stretto punto di vista che questo sia fondamentale, ma che esista, come dire, un sottosuolo, una radice, una base da cui partire, che sta sotto la formazione politica, o forse non so se sotto la coscienza politica, sicuramente sotto la formazione politica, che sia quello di ritornare ad incontrarsi, come dicevo poc'anzi, ma l'ho appena accennato, riscopriamo il valore dell'associazione, che non è solo un valore costituzionale, ma che è quello che può dar luogo a una nuova politica. Quindi alla base della formazione politica ci deve essere il piacere, il dovere, la socialità, l'importanza di incontrarsi perché attraverso l'associazione, attraverso i piccoli incontri, attraverso il nostro potere propositivo, noi possiamo costruire una nuova politica. Chiudo con Aristotele, che ci diceva che l'uomo è un animale politico, ma attenzione, era talmente importante la politica in questo senso, anche nel senso di socialità che poi ha sviluppato Tommaso d'Aquino, che il non partecipare alla vita dello Stato era, o andare contro le norme dello Stato, era la stessa cosa che andare contro le norme sacre. Quindi reato di empietà e reato politico erano la stessa cosa. C'era questa sorta di come dire, incontro tra il valore religioso e il valore politico, quasi che la politica si potesse e dovesse essere ispirata a valori sacri e religiosi. Quindi,
scusa, no,
Giulio,
a tavola poi aggiungiamo tutto.
Quindi, no, volevo dire un'ultima cosa, ma insomma, ora me la sono dimenticata. Okay. Va bene così, ok, grazie.
Grazie Tenerita, so anche di questo sforzo di sintesi che mi sembra importante. Edmondo, c'hai cioè 5-10 minuti, no, prima poi arriva Don Franco e noi proseguiamo.
Vi leggo una cosa un po' per farvi preoccupare, ma forse anche un po' divertire. Accennavo prima che a mio giudizio si sta allargando e presentando una, e sviluppando una nuova religione che rischia di sostituire il cristianesimo. E avevo accennato agli omeomorfismi, a questo termine che ha inventato Panica, parallelismi, va bene così, e ve ne voglio leggere alcuni, ripeto, un po' perché siano fonte di preoccupazione, perché se veramente una nuova religione sostituisce la precedente, non è come l'ateismo, che non religione, che non soddisfa l'uomo, quindi poi alla fine la religione ritorna, come è successo in Russia. Ma una nuova religione che ne sostituisce un'altra, l'altra l'ammazza definitivamente. E questa è una mia personale, anche se non farà tempo a vivere a sufficienza. Allora, dicevo, tra elementi del cristianesimo ed elementi del consumanesimo. Io l'ho chiamata così. Nel cristianesimo ci sono le cattedrali, che come dicevo prima, oggi ci sono gli outlets. Nel cristianesimo c'erano i testimoni della fede, martiri, no? Nel consumo di fede stanno i testimonials. Nel cristianesimo ci sono i padri spirituali, in quest'altra ci sono gli influencer, questi che sono padri che su internet. Nel cristianesimo c'è l'anno liturgico, nel consumo c'è l'anno la stagione dei saldi, la stagione dei nuovi arrivi, le settimane della moda, c'è una tempificazione dei momenti importanti.
C'è peggio.
Nel cristianesimo c'è l'immortalità. Nel cristianesimo c'è il concetto di immortalità. Si sta sviluppando il transumanesimo. Oggi ci sono ricerche, tecnologie, pensiero che dice che l'uomo in realtà può andare avanti, deve andare avanti nella vita, cioè il concetto che la vita umana non deve accettare la morte, negazione un'altra volta della morte. Nel cristianesimo ci sono le sacre festività, Natale, Pasqua, in quest'altra c'è il Black Friday, c'è la Season Holidays, Halloween, no, tutte queste feste che servono per vendere, perché Halloween si è sviluppato in Occidente? Che tra l'altro è una tradizione completamente diversa dalla nostra, perché così vendono tutte quelle cazzate che i bambini poveretti comprano.
Sanno neanche di che si parla.
Nel cristianesimo c'è la comunione dei santi, di cui c'è la comunità dei consumanti, voi vedete tutti attorno felici che si guardano. Nel cristianesimo ci sono, nel messaggio evangelico ci sono le parabole, in quest'altro ci stanno gli spot pubblicitari che sono parabole. Ti fanno vedere quello che è tutto bello, felice, contento, che ama il figlio, eccetera, perché compra Mulino Bianco. Spot e pubblicità che sono parati. Nel cristianesimo, con la liturgia, ci sono le giaculatorie. Voi sapete che giaculatorie viene da iaculum, gettare, no? Perché sono frasi che vengono gettate così. In quest'altro ci stanno i claims pubblicitari. So, se sapete che i claims pubblicitari sono quelle brevissime frasi che individuano il prodotto e che a forza di ripetere, da una parte ci sono i santi, dall'altra parte ci sono i chef stellati, gli stilisti griffati queste figure, e termino con quella più forse più... Nel cristianesimo c'è Dio Padre che è benefico con i suoi doni spirituali, da quest'altra parte c'è un Babbo Natale munifico con i suoi regali. La differenza tra dono e regalo è fondamentale, perché donare è offrire qualcosa di sé che fa crescere l'altro, regalare è dare qualcosa di acquistato che fa crescere solo chi l'ha venduto,
certo, il profitto.
Comunque,
di chi l'ha venduto
se ne potrebbe continuare, e al di là della quasi ironia che può essere colta, ma c'è veramente il tentativo di sostituire a una religione un'altra, e se quest'altra prevale è la fine.
Non può prevalere.
Speriamo, speriamo. Hai detto, ti ringrazio di questa citazione, però il pericolo c'è.
Finito?
Sì, mezzo.
Va bene.
Se c'è ancora solo mezzo minuto, volevo una precisazione. Teilhard non parla di amore, parla di amorizzazione, cioè gli dà una connotazione più attiva. Amorizzazione, l'amore è un'azione. L'amorizzazione è un'azione, è qualcosa che si fa per...
C'è una frase
scusa.
Addirittura dice l'attraction mutuelle de sex.
Addio.
Anche quello è importante.
Il concetto di amorizzazione... Scusa Giulio, e termino, se no rimandiamo. Perché è un qualcosa di attivo, l'amore forse è ci godiamo il momento presente, amorizzazione è costruiamo il futuro assieme. Questo forse avrebbe insegnato pure i Promessi Sposi.
Te lo farò vedere.
Okay.
L'ultimissima cosa per rispondere è la generazione attuale, oltre al fatto che nel secolo scorso prima c'erano i morti, è quella che ha vissuto la vicenda della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che secondo me è il punto più avanzato di tutta la vicenda umana fino ad oggi. Se pensi che prima c'erano gli schiavi, che erano una cosa normale, esseri umani ridotti a cose, e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
certo,
ha negato. Questo è un punto d'arrivo che già solo questo fa credere che effettivamente l'umanità sta migliorando.
Spero.
Grazie.
Sì, però adesso viene irrisa e gli schiavi
ritornano.
Adesso viene irrisa e gli schiavi ci ritornano.
Ma intanto è dichiarato che non devono esserci. Prima era dichiarato che ci dovevano essere.
Il professor Grossi, che era...
Sono falsità storiche. Non è vero. Non è prima rabbio. Che la schiavitù, non mai il cristianesimo nella sua forma aggiungo cattolica ha difeso la schiavitù, mai.
No, non è vero, non è vero, anzi,
io sto parlando di umanità, non di cristianesimo.
No, è la generazione carità, mai detto.
Non è il punto del pensiero.
No, assolutamente, la nega a priori.
Francese. Dico di più allora. Il punto più alto a cui è arrivato il pensiero umano su queste cose così importanti è un piccolo brano, 5-6 righe del Fedone, di Platone.
Sì.
E qui si dice, noi per condurre la nostra vita, per attraversare il mare, il pelo, abbiamo soltanto questa, la nostra, il nostro, cioè la ragione. E con questa lucetta cerchiamo di superare i marosi, cercando... Quindi ci accappiamo a questo lì come una zattera. E poi arriva a dire, a meno che un Dio non si rivela. Capite cosa ha detto Platone?
Beh, l'opteros, l'essere alato, il Platone.
No, ma se lui parla così, parlo io. No, chiedo la parola.
Abbiamo finito.
No. Io
abbiamo finito. Giulio,
ma non possiamo finire qui.
Noi abbiamo un Papa che l'altro giorno ha chiesto a Roma
quando andiamo a messa.
Adesso, a me, stanno vedendo con un franco.
Non è così, l'altro ieri il Papa ha chiesto perdono ai Rom, le crociate, i Rom, l'inquisizione del mare, chi l'ha fatto?
Non è musulmani,
l'hanno fatto i musulmani, l'hanno fatto.
fondamento teologico,
sono preoccupato per il parroco
che stava passando.
A scuola contestate tutte queste fesserie di libri di testo di professori, non è così.
Vabbè. Allora, il fondamento ha perfettamente ragione, cioè il cristianesimo si fonda sull'uguaglianza di tutti noi fratelli in Cristo e figli dello stesso padre, però lui parla delle concretazioni materiali che a volte non hanno rispettato lo spirito autentico del cristianesimo in questo senso. Certo, però bisogna
stare
no, per carità, è vero.
Torna al tuo padrone, allo stavo lì.
Certo. Però
tu trattalo come fratello,
ecco, e quindi cioè, anzi ti dirò che nelle comunità francescane c'è uno dei primi esempi di democrazia diretta, forse lo dovremmo
andare a studenti universitari,
sì.
Andate a leggere la prima costituzione quando sorse come libero comune il comune di Bologna.
Bene, come no, è la patria del diritto, come no, certo.
Dio che ha creato gli uomini liberi per natura.
Beh, certo.
Allora danno la cittadinanza, i libri per natura, ai servi della gremma,
bravo,
e diventano cittadini di Bologna.
Bravo.
Siamo nel 1150. Lo so,
ma guardi che i romani che erano prima dicevano magistratus servi populi sunt. I magistrati erano i servi del popolo. Sono d'accordo con le mappe, ma lei sta dicendo una cosa sacrosanta. Poi
grazie, la sua pratica adesso,
perché forza mancare.
Scusa, ricordo se possiamo
di queste bestie.
Il conflitto non ci preoccupa, nel senso che c'è la libertà e è una ricchezza. Scusa, Liborio,
sono d'accordo con lei.
È una ricchezza che ci siano apporti anche
polemici.
Anche polemici, assolutamente sì. Però, scusa, adesso portiamo nella messa, di cui ricordiamo Pio, come dire, un po' anche lo sforzo di capire con la testa ma anche col cuore. E poi sapendo che quel Dio che adesso Platone lui ci dà, bellissimo Fedone, in qualche modo noi sappiamo, sentiamo nella nostra vita, anche insieme ce lo testimoniamo, vuol dire che c'è stato, che c'è, e quindi possiamo dire, stiamo, come diceva Dio, in buone mani, punto.
Posso dire una cosa, lo Teros, l'essere alato di Platone che tende verso l'alto ma si ripiega verso l'umanità come se stesse conducendo un agape fraterno, quindi Platone Platone è l'ispiratore di Agostino, è l'ispiratore del francescanesimo, non è uno qualsiasi. Non è uno qualsiasi, non ci sono tutti.
Però Platone pure lui ha combinato dei guai.
Tutti hanno combinato, intanto uomini e donne non li vedeva, aveva anche una sorta di Aristotele di
però ha fatto due guai. La prima, questo
però me la male che non fai
soggetto che conosce non entra direttamente in contatto, ma passa attraverso
questo empirico che è completamente